intrigante il testo di Marco che abbiamo appena ascoltato. Un testo che tra l'altro occupa uno spazio esorbitante nel contesto del suo Vangelo, quasi al cuore di questo Vangelo, e lasciando che si entri persino nei particolari, no? Marco in genere abbrevia i suoi racconti, è molto conciso, è addirittura capace così di sorprendere, no? Qui si dilunga, si ferma. È uno di quei testi, insieme con pochi altri, che raccolgono davvero con ricchezza di particolari, no? Il cammino di Gesù. E che si ferma tra l'altro su vari tipi di relazioni che Gesù vive. E vorrei che ci fermassimo un attimo su questo, questa mattina. C'è la folla, prima di tutto. È la folla che si accalca attorno a Gesù, l'abbiamo sentito, che quasi lo schiaccia, che sembra farsi velo che lo avvolge, no? Tanto si stringe stretta attorno a lui, velo che lo avvolge e lo custodisce, e coltre che lo schiaccia insieme. È la folla che gli si raduna attorno lungo il mare e lo ascolta, lo segue, e che poi si stringe attorno a lui. È sempre un po' ambigua la folla citata nei Vangeli. È spazio di accoglienza entusiasta nei confronti di Gesù e insieme groviglio che vorrebbe fagocitarlo. È strada che conduce a Gesù e insieme ostacolo che impedisce l'incontro personale con lui. È strascico che lo segue e insieme gruppo che lo deride, come avviene alla fine del Vangelo, abbiamo sentito, no? Gesù non è populista, si lascia incontrare dalla folla, accetta la sua ricerca, accetta anche le sue ambiguità, ma non si lascia invischiare dalla folla, ne prende le distanze, la sa smarcare. C'è un disegno sottile dentro tutto questo, dentro il suo modo di fare, l'intima necessità sua di essere per tutti, di rivolgersi a tutti, di offrire a tutti la possibilità di accedere alla propria umanità, all'umanità di ciascuno, a quell'umanità autentica che ciascuno custodisce, e di incontrarvi lì, il rimando al Vangelo, di scoprire dentro di sé la possibilità dell'incontro, il darsi del Vangelo lì, dentro l'esperienza e la vita di ciascuno. Se c'è la folla, ci sono anche i discepoli. Gesù vive una relazione particolare con loro e queste relazioni, le relazioni con loro sono intense, particolari, profonde. È frutto di una scelta che lui, Gesù, ha compiuto, ma che sono frutto anche di una decisione che i dodici personalmente hanno preso. Gesù li ha chiamati a condividere la sua vita e la sua missione, a stare con lui e insieme a rimanere tra la folla. Stanno imparando a conoscerlo, ad assumere il suo stile, la sua sensibilità. Sono vicino a Gesù, ne intuiscono la profondità e la ricchezza. Costituiscono il gruppo, la comunità di chi vive già il dono che è per tutti. Sono il segno di ciò che è offerto a tutti in realtà. Sono scelti tra la folla e sono mandati alla folla come presenza in essa, tra la folla della comunità di Gesù. E anche qui nel testo l'abbiamo sentito, mediano spesso il rapporto di Gesù con la folla. o con le persone. Lo mediano senza frapporsi. Dovrebbe almeno essere così, perché talvolta purtroppo non ne sono capaci e fraintendono goffamente le intenzioni del maestro. Come qui, quando credono di doverlo difendere dalla necessità dell'incontro, no? Chi mi ha toccato? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi la folla che ti si stringe intorno e dici chi mi ha toccato? Vorrebbero difenderlo e vorrebbero riportarlo alla realtà, vorrebbero aiutarlo a non perdersi nell'incontro personale. Di fatto ostacolano questo incontro personale. L'incontro personale che invece Gesù cerca profondamente, perché è a questo che mira. Un incontro che non ha intermediari e che non si accontenta di un dono fatto, anche quando questo dono è grande. Non si accontenta che la donna sia guarita, non si accontenta di donarle la guarigione, come non si accontenta neppure che la figlia di Gairo sia viva. Non è sufficiente neppure questo. Vuole che ci sia l'incontro, vuole che ci sia un affondo di occhi e di volti, vuole che ci sia un incontro di storie, non un tocco soltanto. Non è sufficiente, neppure se ti dà la vita. È commovente, no? Quell'incontro di Gesù con la donna che perde sangue, che perde vita, secondo la mentalità ebraica. Guardava attorno per vedere colei che l'aveva toccato, e la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Si sente scoperta questa donna e si sente in colpa, non si sente all'altezza di un incontro, ha paura, non sa che invece appunto quegli occhi vogliono incontrare i suoi occhi, quel volto vuole incontrare il suo volto, lui vuole sentire la sua storia e vuole consegnarle il suo volto e la sua parola. Non è sufficiente che sia guarita, deve incontrare un volto e deve scoprire che quella roba lì non è capitata per caso, non è soltanto un caso, è un dono. Deve incontrare il volto di chi gli fa un dono, di chi gli ha regalato quella roba lì. Solo così diventa davvero umano ciò che lei ha vissuto, profondamente umano, luogo nel quale sperimenta la gratuità del dono, come ci ricorderebbe Paolo nella seconda lettura. La possibilità di sentirsi amata, cercata. Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. Lo era anche prima che Gesù dicesse queste parole, guarita. Ma non era incontrata, non era donna restituita a se stessa da un volto che la amasse. E questo è tipico, è specifico per Gesù, poter incontrare realmente e profondamente l'altro, sempre. Lasciare che egli o che ella si dica a lui, esprima il suo bisogno, racconti la sua storia, esprima il suo desiderio, e lasciare che l'altro, l'altra si lasciano incontrare per quello che ciascuno è. Malato o stanco, povero o ricco, peccatore o giusto, debole o forte, perché a lui, a Gesù, sta a cuore ciascuno, e apre ciascuno alla vita, nella condizione nella quale si trova. Ma aprirsi alla vita non vuol dire solo recuperare la salute, oppure addirittura uscire dalla propria morte. Vuol dire anche essere riconsegnati concretamente alle relazioni, come succede a questa donna e alla figlia di Gairo, a questa ragazza, no? Riconsegnata ai suoi, a dei volti precisi, a delle relazioni concrete. Vuol dire ritrovare la propria autonomia e la propria capacità di gestirsi. Vuol dire ritrovare la possibilità dell'amore e della speranza. Chi è riconsegnato alla vita deve sentirsi riconsegnato a se stesso, a se stessa, al proprio mondo, alle proprie relazioni, e insieme deve sentirsi così radicalmente amato, così radicalmente amata, da non essere che uno che riceve continuamente il dono della vita, gratuitamente, da mani e da cuori che amano. Perché lui, Gesù, è come il Padre, amante della vita. La prima lettura splendida ci riconsegnava proprio questo desiderio di vita, no? Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Ha creato tutte le cose perché esistano. No, bellissimo, no? Questo sguardo stupito di Dio sulla vita, che ci viene riconsegnato, e che ci viene riconsegnato così, nella concretezza di relazioni, nella concretezza di vite da vivere, nella concretezza di storie da costruire. E questa passione per la vita, appunto, ce la consegna. Ci consegna la stessa passione sua per la qualità della vita e delle relazioni, per una vita che sta dentro un umano vissuto autenticamente, una passione per le terre esistenziali, per i luoghi nei quali si costruisce la vita, i luoghi nei quali si costruiscono le relazioni, il lavoro, il cammino che viviamo giorno per giorno. Lui vorrebbe farci sentire comunità appassionata a questo e impegnata in questo, e ci consegna questo impegno per tutti e con tutti. Penso varrebbe proprio la pena di provare a giocarsi dentro un orizzonte come questo. Per questo, tra l'altro, ci dona il suo pane e ci fa vivere anche stamattina l'esperienza della Pasqua.